Penna ed Oca, intervista agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Ciao, sono Dennis, della classe 4A. Qual è il tuo scrittore preferito e il tuo libro del cuore?
Che bellissima domanda. Dennis, mi metti un po' in crisi però, Perché io sono una lettrice proprio appassionata e leggo, come dicevo, molto più il tempo che dedico a leggere che a fare qualsiasi altra attività. Quindi ci sono tanti scrittori e scrittrici che amo e tanti libri che mi sono proprio conficcati nel cuore. Però anche qui non voglio sfuggire alla domanda, se ne devo scegliere proprio uno, quello che è, che considero un po' responsabile del fatto che io abbia iniziato a scrivere per voi, e cioè Gianni Rodari. È un autore che mi ha fatto conoscere la maestra Franca proprio. Mi dispiace di non averlo potuto conoscere personalmente. Chissà, allora non accadevano le cose belle che accadono oggi, che si possono incontrare davvero le scrittrici e gli scrittori. Mi sarebbe tanto piaciuto incontrarlo, e però l'ho incontrato tanto nei suoi libri, nelle sue storie. Un po', Dennis, ti devo dire che leggendo i suoi libri ho pensato, ma anche a me piacerebbe scrivere delle storie così, piene di sapienza, di ironia, di cura delle parole, di potenza narrativa. Allora ti dico Gianni Rodari senz'altro, e ti dico che se devo scegliere un libro scelgo Le favole al telefono, che è stato il primo libro di Gianni Rodari che la maestra Franca ci ha fatto incontrare, e ti dico che dentro alle favole al telefono c'è una storia che scelgo proprio come storia che mi ha accompagnato per tutta la vita, quando ero bambina, perché mi divertivo tanto a leggere, poi da adolescente per altre ragioni, e poi da grande, soprattutto da mamma, per altre ragioni ancora. Ed è La passeggiata di un distratto, che è una storia che io amo particolarmente. Quindi ecco, scegliendone uno, ma proprio faticosamente, perché ce ne sono tanti che ti potrei dire che amo, che mi appassionano, ma scelgo lui perché un po' gli devo l'essermi appassionata alla possibilità di scrivere per i bambini e le bambine.
Buongiorno, sono Leonardo.
Buongiorno Leonardo.
Abbiamo scoperto che sul nostro libro di lettura c'è un tipo, Amintore.
Dai, davvero?
Noi abbiamo letto
il tipo che ti assomiglia di più?
Allora, intanto mi fa piacere che i tipi vadano anche a curiosare dentro le pagine dei vostri libri. Allora, il libro Tipi è sempre frutto di quella curiosità di cui parlavo all'inizio, curiosità delle persone e delle loro storie. E quindi dentro a quel libro ho messo un po' insieme tanti anni di attenzione, ascolto ai tipi che ho incontrato. Guarda, ti direi, non forse il tipo che mi assomiglia di più, ma il tipo a cui io assomiglio di più, perché mi piacerebbe tanto essere come lui e non so se ci riesco sempre. Ed è il signor Basilico, o Basilio, ma Basilico come lo ha soprannominato Luce, perché lui ha questa caratteristica di coltivare le parole che sono come delle spezie che danno sapore alle frasi. Anche a me piace tanto prendermi cura delle parole, coltivare le parole belle. E come accade nel caso del signor Basilico, che poi queste parole, queste sillabe gocciolano sul terrazzino della casa di luce, io penso che accada con le parole, perché penso che le parole belle un po' si contagino, no? Se tu usi delle parole belle, se tu parli scegliendo con cura le parole, un po' questa cura si contagia e diventa qualcosa di cui lasciarsi pervadere, anche se sei un'altra persona. Quindi io vorrei assomigliare a lui, non so se sempre sono così brava come lui.
Ciao, mi chiamo Melissa. Volevo farle questa domanda: perché non hai parlato del regino nel libro Voglio fare il re?
Sai che questa è la prima volta che ricevo questa domanda e ti ringrazio tanto di avermela fatta. I miei libri hanno spesso re e regine. Ce n'è uno degli ultimi che si intitola E la regina disse, che ha una regina come protagonista questa volta. Lì ho preso in considerazione il re, perché quello che mi interessava dire è che i bambini e le bambine sono spesso molto interessati ai lavori dei loro genitori, ma spesso ne sanno poco, nel senso che i loro genitori non raccontano magari tantissime cose del loro lavoro. E invece ai bambini e alle bambine piacerebbe tanto conoscere che cosa fanno, le persone che incontrano, che cosa accade, quando sono contenti del loro lavoro, quando invece non sono contenti. Allora lì ho preso come sempre si fa nelle storie, si considera un pezzettino della storia, e lì ho considerato il pezzettino che riguarda quello che fa il re, che magari da quello che si capisce dalla storia è anche quello più impegnato fuori casa, quindi quello il cui lavoro nel caso di questa storia è un po' più misterioso e Ninin vorrebbe scoprire, saperne di più. Potrebbe essere molto interessante pensare a un'altra puntata, un altro sviluppo, un altro capitolo della storia in cui invece prendere in considerazione il lavoro della regina e la curiosità rispetto alla sua parte. Diciamo che non ci sono intenzioni di dare più valore al lavoro del re rispetto a quello della regina, assolutamente no. I protagonisti e le protagoniste dei miei libri sono a volte maschili, a volte femminili, e c'è l'aver preso in considerazione quella parte lì in quella storia, ma chissà, sarebbe interessante pensare a un seguito in cui scoprire invece che cosa fa la regina e sperimentare anche quella parte del suo lavoro. Quello che mi stava a cuore era proprio questo punto, indipendentemente dal re o la regina, poteva essere la regina. Se pensiamo al Regno Unito, alla Gran Bretagna, lì c'è stata una regina fino per tanti, tanti anni, fino a poco tempo fa. E allora il lavoro sarebbe stato il suo, no? Da considerare. Quello che mi stava a cuore era proprio dare valore alla curiosità che un bambino o una bambina possono avere rispetto al lavoro degli adulti. E penso per esempio a come sono curiosi i nostri figli. Io ho due figli, Sebastiano e Cecilia, come sono curiosi del mio lavoro, e io racconto tante cose a loro, dei bambini e le bambine che incontro, di quello che accade, di quello che mi dicono, le storie che scrivo, gliele leggo, Quindi ecco, questa curiosità mi sembra molto bella ed è principalmente questo il motore di quella storia, essere curiosi di sapere com'è il lavoro degli adulti, più ancora che di essere re.
Mi chiamo Luca, sono da quarta. Quando hai pubblicato il tuo primo libro, come si intitolava? E quanti libri hai scritto in tutto?
Questa è una raffica di domande. Allora, il mio primo libro per i bambini e le bambine, prima ce n'erano stati degli altri, però erano rivolti agli adulti. Quello proprio ufficiale, come dicevo prima, è stato nel 2008 ed è stato un libro di storie di Natale che si intitolava 25 storie di Natale. È una raccolta di storie che è stata ripubblicata proprio nel 2022 per aspettare il Natale dal 1 al 25 di dicembre leggendo una storia al giorno. Prima di quello, Luca, ci sono stati altri due piccoli libri. Il primo è arrivato nel 2006, quindi 2 anni prima, e si intitolava Il disegnatore di lune, ma è diventato un libro perché ha vinto un premio letterario. E quindi è stato la storia che ha vinto, è stata trasformata in un libro con i disegni dei bambini e delle bambine. Poi ne è arrivato un altro che si intitolava Il signor Abbastanza e anche quello è diventato un piccolo libro perché aveva vinto un premio. Il primo libro vero e proprio, nato come libro, senza partire da un premio, è stato 25 storie di Natale nel 2008. Quanti libri ho scritto finora? Allora, qui confesso che come sempre io perdo il conto e questa è una domanda che i bambini e le bambine mi fanno sempre e ogni volta mi dovrei mettere a contare, credo siano 32-33, poi quest'anno ne arrivano altri 4-5, quindi diventeranno 35-36. Siamo intorno a quel numero lì, insomma, io il numero preciso non me lo ricordo mai.
Scrivere è un hobby o un lavoro?
Ha chiesto se scrivere è un hobby o un lavoro.
Che domanda preziosa. Allora, così istintivamente mi verrebbe da dirti, per me tutte e due le cose. Sicuramente è il mio lavoro, sono felice di poterlo dire, perché sento di essere molto fortunata a poter chiamare lavoro la possibilità di fare quello che mi piace di più, scrivere le storie. Sono felice di dire così perché ci sono stati anni all'inizio in cui non potevo ancora dire è il mio lavoro perché stavo ancora provando a camminare in questo mondo. Però ti posso dire che io ho molto rispetto e anche molta passione per gli hobby, cioè quelle cose che amiamo e a cui ci possiamo dedicare nel tempo libero. È solo che con me funziona così, che nel tempo libero io continuo a fare quello che faccio nel mio lavoro, perché mi piace così tanto leggere, scrivere, disegnare e preparare i miei quaderni di cui sono tanto appassionata, che quindi anche quando ho tempo libero io continuo a fare queste cose qui. Ecco, magari mi piace anche fare altre cose, per esempio mi piace moltissimo viaggiare, ma anche nel viaggio continuo a scrivere, continuo a pensare, continuo a prendere appunti su qualcosa che mi potrebbe dare un'idea. È un po' come se sempre la mia testa fosse in fondo impegnata nel pensare a delle storie. Questo a volte è un pochino anche faticoso, se devo dirti la verità, perché a volte avrei anche proprio il desiderio di svuotare un po' la mente dal pensiero: ah, questa può essere una bella storia da scrivere. Quindi, ecco, ti rispondo che per me è tutte e due le cose, e tutte e due sono ugualmente preziose e importanti.
Buongiorno, mi chiamo Irene, vorrei farle questa domanda. Ti è mai capitato di scrivere un libro, ma non ti venivano le parole?
Oh Irene, mi è capitato tantissime volte, ti direi sempre, perché succede così, ti viene in testa l'idea della storia che ti sembra bellissima nella tua testa, ma poi quando ti metti a scriverla magari succede che nella pagina è molto meno bella di come era nella testa. Allora devi proprio cercare le parole, e le parole non sono mica, non si lasciano mica trovare facilmente, eh? A volte si promettono, ti dicono adesso arrivo, e invece poi spariscono. Io sempre quando sto scrivendo un libro, una storia, rileggo quello che ho scritto tantissime volte, e ogni volta che rileggo cambio qualcosa, fosse anche una virgola, un punto, una caporiga, uno spazio bianco che prima non avevo messo. Ogni volta che rileggo faccio un piccolo intervento, un piccolo cambiamento, mi accorgo che c'è una ripetizione, mi accorgo che ho usato una parola che non è precisa, allora vado a cercare nel dizionario, vado a fare delle ricerche sui libri o in rete. Quindi è tante volte, credo che sia proprio questa la sfida di una persona che scrive. Avere la pazienza di cercare le parole giuste. E per me le parole, come dicevo, hanno un valore magico, proprio di aprire, di schiudere una storia, un racconto. Quindi certe volte bisogna proprio essere molto pazienti e cercare, pensa. E gli ultimi miei libri che sono stati pubblicati sono per i bambini piccolissimi, bambini dagli 0 ai 3 anni, e abbiamo pensato. E lì ho fatto un lavoro di ricerca delle parole di mesi, perché dovevo cercare delle parole che avessero dei suoni precisi. E quindi passava magari una giornata su una riga di testo, e alla fine della giornata dicevo non ho trovato quello giusto, e quindi il giorno dopo ricominciavo. È questa la sfida grande. Di storie me ne vengono in mente un sacco, poi scriverle è il bello.
Come ti è venuta in mente la storia del libro, La leggerezza è perduta?
Allora Francesca, sai che qui l'idea è nata proprio dai nostri figli Cecilia e Sebastiano, perché c'era un momento, è una storia che ormai ha un bel po' di anni, anche se è stata ripubblicata, ristampata, c'è stato un periodo diciamo un po' più di 10 anni fa, in cui si parlava tanto e si pronunciava tanto una parola che si pronuncia molto anche adesso, ed era la parola crisi. Siamo in un periodo di crisi, adesso c'è la crisi. Crisi è una parola che in origine, se noi andiamo a ripescare le sue origini dal greco, è una parola che indica un po' un passaggio, no? E noi la usiamo quando c'è un momento un po' di difficoltà, che può essere una difficoltà legata per esempio alla salute, il periodo della pandemia, il periodo del Covid è stato un periodo di crisi dal punto di vista della salute. Oppure può essere un momento di difficoltà economica, no? Adesso la sentirete dire tante volte questa parola, una crisi economica legata a tanti motivi. In quel periodo la parola crisi si sentiva dappertutto, era una crisi soprattutto economica. E quindi accendevi la TV e ai telegiornali parlavano di crisi, sentivi i discorsi degli adulti, amici, e tutti parlavano di crisi. E Cecilia e Sebastiano hanno cominciato a chiedermi, mamma, che erano piccolini allora, hanno cominciato a chiedere, mamma, ma che cosa vuol dire questa parola crisi? E io ho pensato che è una parola un po' difficile da spiegare, vedi che ci ho impiegato qualche minuto a spiegarti che cosa intendo. Ho pensato che la posso spiegare con una storia. E quindi ho pensato a una storia in cui c'è un momento di crisi, un momento di difficoltà, perché questo regno si è riempito di cose così tanto che sta per crollare e bisogna scegliere tra le cose di cui si può anche fare a meno, superflue, e le cose invece necessarie, e alleggerire un po' questo castello che altrimenti crolla dalla nuvola. L'idea è nata da qui, da il pensiero di distinguere tra quello che è necessario, è qualcosa di cui non possiamo fare a meno, e quello che invece può essere anche superfluo. Scrivendo questa storia mi sono resa conto che ci sono dei bisogni primari, cioè qualcosa che è necessario che tutti abbiamo, il cibo, la possibilità di dormire, la possibilità di curarci se siamo malati, di vestirci se è freddo, però ci sono anche delle altre cose che sono necessarie per qualcuno, mentre per qualcun altro possono essere superfluo. E questo ha a che fare con la nostra identità, con la nostra personalità. Per esempio, io ti posso dire che per me i quaderni sono una cosa necessaria, mentre qualcun altro potrebbe dirti, ma che cosa me ne faccio di un quaderno? Io preferisco, che ne so, avere un paio di scarpe nuove. Oppure qualcuno può dirti, per me le fotografie non servono a niente, per me invece sono necessarie. Io ho pensato molte volte, sai, alle persone che attraversano il mare con i gommoni e cercano di arrivare in Italia scappando magari da situazioni di crisi, e non possono portare niente con sé perché devono avere un bagaglio minuscolo, perché sono in tanti su quei barconi, su quei gommoni, e molte di queste persone scelgono di portare con sé delle fotografie. Per loro sono la cosa necessaria da portare con sé, perché magari sono la forma di custodire il legame con le loro famiglie. E ecco, una cosa che per qualcun altro può essere superflua, per loro invece è necessaria. La leggerezza perduta quindi è nata da una domanda bambina, da una domanda dei miei bambini.
Io mi chiamo Iari. Che consiglio daresti a un bambino a cui piace scrivere?
Consigli rapidi. Intanto di fare molto allenamento di scrittura. Per diventare scrittori e scrittrici si deve scrivere e allenarsi, come si fa con lo sport. Allenarsi a scrivere, magari scrivere un piccolo pensiero, anche una riga tutti i giorni. Cerco, come dicevo prima, di farlo anch'io. Leggere molto, ma non perché, come ci dicono spesso, se leggi tanto diventi bravo a scrivere. Non per questo, ma perché intanto leggendo si mette da parte un bagaglio di parole che poi sono preziose per la propria scrittura, e soprattutto si incontrano tante storie, si allargano gli orizzonti, si incontrano tante possibilità di scrittura e di narrazione delle storie diverse. Quindi e poi esercitare un talento che abbiamo tutti, a disposizione di tutti, e che secondo me è il talento principale di una persona che scrive, ed è quello della curiosità. Essere curiosi. Dentro la parola curiosità c'è la parola cura. E una persona curiosa è una persona che si prende cura di quello che le accade intorno, di quello che sente, che ascolta, che vede, che incontra. Quindi essere curiosi e curiose, andare a sbirciare, mettere attenzione in quello che si vede, prestare ascolto, guardare, sbirciare. Ecco, per me il talento principale di una persona che scrive le storie è la curiosità. Ed è bello perché è un talento che possiamo esercitare tutti, che abbiamo tutti.
Buongiorno, mi chiamo Serena e le vorrei fare questa domanda. Come ti è venuta l'idea di invertire i ruoli di Socrate e Amedeo?
Allora, il cane che studia ingegneria nucleare. Sai com'è nata quella storia, Serena? È nata così. Così vi faccio anche un po' capire come accade che vengano le idee. Allora, stavo al mio tavolo, che è proprio in questa stanza un po' più in là, stavo lavorando ed è arrivato Sebastiano, mio figlio, e con il libro di scuola mi ha detto: mamma, ho fatto questo esercizio di grammatica, me lo correggi, vedi se è tutto giusto, era piccolino. Io ho controllato ed era un esercizio fatto così, c'erano i nomi, i verbi e gli oggetti e bisognava collegare con delle frecce e comporre le frasi. Per esempio, Serena mangia una mela. Ho controllato l'esercizio, era tutto giusto, ma tra i nomi c'era il cane, tra i verbi c'era studia e tra gli oggetti c'era ingegneria. E io ho pensato, un po' ricordandomi di Gianni Rodari che diceva di come dagli errori possono nascere delle storie, ho pensato, se invece di collegare come sarebbe giusto fare, mescolassimo un po' le frecce e collegassimo il cane studia ingegneria. Bling! Idea! E quella storia è nata così, e l'idea iniziale. E poi ci ho messo dentro in quel tipo qualcosa che ho visto osservando le persone che mi stanno intorno, e cioè ci sono certe persone che sono così affezionate ai loro animali domestici, persone per le quali magari sono l'unica compagnia, magari vivono da sole e quindi sono sacri questi animali domestici perché fanno loro compagnia e si fanno compagnia reciprocamente. Si prendono cura gli uni degli altri. E queste persone vogliono così tanto bene i loro animali che a volte, non so se ti è mai capitato, ti dicono: oh, guarda, gli manca proprio la parola, se sapesse parlare sarebbe intelligente come un umano. E allora ho pensato che vogliono così tanto bene queste persone i loro animali che li pensano capaci di fare qualsiasi cosa, anche le cose più complicate, anche studiare ingegneria. E quindi ho messo insieme la scintilla dell'idea con l'esercizio di Sebastiano e questa relazione di amicizia profondissima e potentissima tra le persone e i loro animali domestici, ed è venuta fuori la storia che ha invertito i ruoli. Era più divertente pensarla così.
Mi chiamo Alessandro e volevo chiederti: quanto impieghi circa creare un libro? E anche, hai mai iniziato un libro e poi non l'hai finito?
Allora, Alessandro, quanto impiego? Ogni libro è diverso. Quindi ci sono storie che ho scritto in pochi minuti, tutto d'un pezzo è una di queste. E anche se è un po' una cosa miracolosa, rara, che non accade quasi mai, e che viene comunque da tanto pensiero, tante riflessioni precedenti. Ci sono storie che hanno richiesto mesi di lavoro, ci sono storie che hanno richiesto anni di lavoro. Penso per esempio a Io e il Falco, di cui vi ho parlato prima. Ecco, lì ci ho messo dall'idea a che diventasse un libro più di 4 anni. Quindi dipende, ogni libro è una storia diversa e ha una storia diversa. Alcuni arrivano veloci, altri perché appena viene l'intuizione anche la mano scorre fluidamente, altri hanno bisogno di più pazienza e di più tempo. La seconda parte della tua domanda, allora, anche questo è capitato, anche adesso ci sono dentro nel mio computer diversi inizi di libri che non sono ancora finiti. A volte capita che tu semplicemente ti accorgi che non è il momento giusto per andare avanti con una storia e quindi dai la precedenza ad altre e quella la lasci un po' lì. A me piacerebbe pensare che prima o poi li finirò tutti quelli che ho incominciato, però sì, capita anche proprio di decidere di abbandonare un'idea perché vedi che non riesci a portarla avanti. Quindi magari hai scritto un inizio e poi lasci stare perché passa il tempo e anche crescendo nella tua esperienza e nelle tue conoscenze capisci che è meglio fermarsi perché non era una buona idea.
Ciao, mi chiamo Aurora. A chi ti sei ispirata per fare il personaggio, a creare il personaggio di Fermo Sicurini?
A un sacco di persone che conosco che sono convinte di poter esercitare il loro potere di controllo su tutto. Un po' gli adulti sono così, no? Spesso, che vogliono che tutto sia sotto controllo, che non ci sia qualcosa che un pochino esce da una definizione, da uno schema, da un insieme di regole. E ne conosco tante di persone così, ne ho conosciuti tanti di adulti così. E forse anch'io a volte sono stata un po' presa dalla credere che tutto si possa tenere sotto controllo, invece non è così. Poi la vita ci propone delle cose che escono da ogni possibilità di controllo. Però ecco, in Fermo Sicurini ho messo insieme pezzettini, come dicevo all'inizio, di tutte queste persone che si credono di esercitare questo potere sulle vite degli altri e dire agli altri quello che sono, che possono fare, che possono essere. Spesso è capitato anche a me che qualcuno mi dicesse tu devi essere così, devi fare così e devi fare così. E mi piace molto che i bambini e le bambine gli diano una bella lezione, ma non con un senso proprio di chi è, con un senso di imparare qualcosa, perché secondo me dai bambini e dalle bambine Fermo Sicurini ha imparato qualcosa di prezioso, anche se un po' questo suo modo di definire e controllare poi l'ha portato anche nel fare il gelataio, perché lui è fatto così. Insomma, credo abbia imparato delle cose preziose.
Buongiorno, mi chiamo Saira. In che posti hai viaggiato?
In realtà ho cominciato a viaggiare molto tardi, perché quando ero bambina non avevo tanta possibilità di viaggiare e quindi ho iniziato a viaggiare quando ero già grande e ho recuperato un pochino, ho fatto un po' di viaggi e soprattutto in Europa, quindi sono stata in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Germania, in Austria, sono stata in Gran Bretagna, in Irlanda, in Slovenia, in Croazia. Non ho viaggiato ancora tanto fuori dall'Europa, ma spero di poter recuperare. Sono stata in Egitto e soprattutto sono stata nel 2019, il viaggio più lungo che ho fatto, sono stata in Sudafrica ed è stato un viaggio meraviglioso, veramente meraviglioso, nel quale ho visto, avevo una guida straordinaria, un signore che si chiama Dennis ed è veramente una guida eccezionale, e quindi è stato un viaggio in cui ho imparato tantissimo, ho visto tantissime cose e ho fatto un quaderno di viaggio che era all'inizio fino e poi è diventato grosso, pieno di biglietti, di foglietti, di parole, di disegni. Ecco, quello forse è stato uno dei viaggi più belli che ho fatto.
Ciao, mi chiamo Noemi. Dove ti trovavi quando hai scritto il paese degli elenchi?
Allora, il paese degli elenchi, Noemi, sono sicura di averlo scritto qui a casa, quindi precisamente in questa stanza, e ti devo dire che se vado proprio a rintracciare l'origine di questa storia, tu pensa, è una storia che fa anche un po' ridere, no? Che fa sorridere. E invece l'origine, proprio la prima scintilla iniziale di questa storia, è in un momento per me molto triste, molto doloroso. C'è stato un periodo in cui mi sentivo molto sola e fuori da qualsiasi elenco. Fuori dall'elenco degli amici, fuori dall'elenco delle persone brave, fuori dall'elenco delle persone che avevano un bel lavoro. Insomma, era un periodo molto triste per me, come capita a volte, no? Che si vivano questi momenti. E quindi avevo scritto questa poesia in cui raccontavo proprio la tristezza di sentirmi fuori da ogni elenco. Quindi questa storia, che poi è diventata il paese degli elenchi, che è una storia lieve che fa sorridere, è nata in realtà, diciamo che la sua prima radice, che poi l'ha fatta germogliare, è invece una radice un po' triste. Quella sono sicura di averla scritta qui a casa, al tavolo che è qui a fianco.
Ciao, mi chiamo Elena. Da dove ti sei ispirata per i nomi dei personaggi del libro Voglio fare il re?
Per me i nomi dei personaggi sono molto importanti e quindi ci dedico tanta cura e tanto tempo a sceglierli, perché sai che cosa succede? Che se non ho trovato il nome giusto per me, per quel personaggio, non riesco ad andare avanti a scrivere. Proprio se non gli ho dato il nome giusto, se non l'ho scelto con cura, la storia non va avanti. A un certo punto, scegliendo tra tanti nomi, a volte mi scrivo proprio un elenco di tanti nomi possibili, sento che quello è quello giusto. Allora lì il nome di Ninin è il nome di uno dei primi personaggi di una storia che avevo scritto ancora quando non ero una scrittrice. Il nome del re invece è un nome legato al fatto che lui è sempre così tanto indaffarato, e quindi ho cercato un nome che, facendoci un po' sorridere, dicesse anche della sua personalità, di questo avere sempre tante, così tante cose da fare.
Ciao, io mi chiamo Chiara. Perché Ninin fa una legge che dice a tutti che devono giocare sempre?
Io penso che il gioco sia una delle parti più importanti e necessarie della nostra vita. Che si possa avere un atteggiamento giocoso, cioè di benessere, di entusiasmo, anche quando si fanno le cose serie. E quindi penso che se le persone lasciassero più spazio alla dimensione giocosa, alla dimensione del gioco, anche nel fare le cose serie, però farle con un senso di piacevolezza, di divertimento, di benessere, le cose andrebbero molto meglio. Per me proprio il gioco è una cosa molto seria e molto importante, necessaria.
Qual è per te una cosa superflua?
Oh, che domanda, che domanda. Allora, ti rispondo, mi dici il tuo nome?
Io sono Jacopo.
Jacopo. Allora, ti rispondo con la prima cosa che mi è venuta in mente, che si è accesa nella mia mente subito dopo la tua domanda. Per me una cosa assolutamente superflua sono le armi. Non dovrebbero servire a niente. Dovrebbero essere assolutamente non necessarie, perché la guerra è una delle cose più insensate, che non dovrebbe esserci bisogno di usare degli oggetti che sono pensati e progettati per fare del male agli altri.
Sono d'accordo. Ciao.
Ciao. Grazie, grazie tante. Buon appetito, è stato veramente bello stare con voi.